Tre persone che hanno adottato il mio metodo. 1. Alessandro, deluso da esperienze passate, vuole tornare sul mercato. Alessandro era salito sul treno del trading convinto da diverse storie lette su internet e qualche video che gli era comparso sulla home di YouTube. Era qualcosa a cui meditava già da tempo. Faceva un lavoro che gli permetteva di avere molte ore libere, inoltre era spesso in ufficio davanti allo schermo del computer. Insomma, era ben piantato in un terreno davvero adatto per iniziare a fare trading in modo ottimale. Chiaramente non poteva iniziare da solo, aveva bisogno di qualche input per muovere i primi passi. Così, all'inizio del 2015, Alessandro fa una ricerca sul web. Nota l'annuncio sponsorizzato di un trader che a prezzi molto bassi vende un corso proprio dedicato ai principianti e promette guadagni clamorosi in tempi brevi. Alessandro, come tanti altri, si convince che quella è la strada giusta da percorrere. Allora Alessandro paga il dovuto, scarica il suo bel corso, lo segue e sente di non aver imparato un granché. I consigli dati dal milantato guru della finanza non sembrano particolarmente formidabili. Sembrano più che altro molte definizioni buttate lì per caso e paragrafi presi pari pari da qualche pagina di Wikipedia. Ma non è la cosa peggiore. Non ci sono esempi concreti, non ci sono raccomandazioni lucide. Ci sono solo tantissime promesse e incitamenti a investire subito, prima degli altri. Prima che quelli più svegli di te ti portino via il malloppo da sotto il naso. Alessandro allora, pur non essendo troppo convinto, ci prova. Scarica un'app per fare trading, carica nel suo conto qualche centinaia di euro e prova a seguire i consigli appresi nel corso. Le cose, come lui stesso in primis si aspettava, non vanno bene. L'esperienza è negativa, ma il capitale perso non è ancora abbastanza per farlo mollare. L'anno dopo ci riprova e acquista il corso di un altro trader professionista. Senza farla troppo lunga, anche questo personaggio era un fuffaguru, con poco da dire, se non liste infinite di promesse e discorsi retorici e banali sul mercato, sul trading e sul nulla. Il sogno di Alessandro però è talmente forte, talmente accecante da non fargli mettere a fuoco la verità e reinveste ancora un po' del suo capitale sul mercato. Sceglie gli strumenti finanziari secondo quello che pensa di aver capito dall'ultimo corso e il risultato è sempre lo stesso, perdite su perdite. Alessandro ovviamente ci rimane male, possibile che nessuno sia in grado di insegnargli ciò di cui ha veramente bisogno per fare trading in modo redditizio? Beh, Alessandro non si dà per vinto. Tra il 2016 e il 2020 acquista altri tre corsi, facendo altrettanti tentativi di fare soldi sul mercato. Cambiano gli addendi e il risultato ancora una volta non cambia. I profitti sono pochi, le perdite sono tantissime. Alessandro a questo punto si è deciso. Lascio perdere, pensava, e a questo punto lo scemo devo essere io. Se dopo tutti questi anni e dopo tutti questi soldi sprecati sono punto a capo, anzi, peggio, perché ho meno soldi di prima. Prima di farla finita con il trading, però, Alessandro vede un mio video su YouTube. Era una diretta di diversi mesi prima, in cui spiegavo i motivi principali per cui di solito le persone non hanno successo nel trading. Nel giro di un'ora parlavo dell'importanza del focus, delle caratteristiche psicologiche necessarie, oltre alle azioni concrete da fare quotidianamente quando si va a toccare il mercato. Mi divertivo anche in una specie di paragone fra il tennis e il trading, cosa che venne molto apprezzata nei commenti video. Nonostante Alessandro fosse molto scottato dalle esperienze precedenti, ritrova la fiducia. In me deve aver visto la prova dell'esistenza di professionisti che parlano in modo semplice e che hanno davvero buone intenzioni. Allora, nel giro di qualche ora si informa, legge alcuni articoli, vede altri video e compra uno dei miei corsi. E lì c'è la svolta. Ah, finalmente un corso di training fatto veramente bene, quello che aspettavo da una vita, racconta Alessandro. Chiaro, semplice, senza giri di parole, va dritto al punto, sia attraverso le lezioni su specifici strumenti professionali, sia attraverso consigli sul modo in cui si deve approcciare al trading e il mercato in generale. Il fatto di riuscire a guardare giorno dopo giorno, senza quasi mai subire perdite, è impressionante. Paolo, continua Alessandro, assiste i suoi corsisti durante tutto lo studio, con la possibilità di botta e risposta, domande, tutora a disposizione, oltre a un canale Telegram per lo studio quotidiano attraverso le analisi di Paolo. Il corso del maestro Serafini, e lo dico con l'amaro in bocca, pensando a tutto quello che ho fatto prima, non ha niente a che vedere con tutto il resto. Oggi so come fare trading e nel tempo spero possa diventare la mia professione principale. Sono sempre grato a lui e a quel video che me l'ha fatto conoscere. E lo dico da persona che ha buttato via troppi soldi in troppi corsi diversi in 5 anni. Ne bastava uno. Vabbè, meglio tardi che mai. 2. Sergio ha qualche base tecnica, ma non sa da dove partire. Come tanti altri della sua generazione, Sergio, 35 anni, ha preso una laurea, una specialistica, ha fatto tirocini di ogni tipo, ma non è ancora riuscito a trovare un'occupazione stabile e remunerativa. Visto che ha studiato economia per tanti anni, Sergio dispone di un ottimo bagaglio di teoria sull'argomento. Ha quindi una base tecnica e la ritiene sufficiente per provare ad arrotondare un po' nel trading. Si accorge però che dopo i primi tempi non sa bene cosa fare, a quali servizi rivolgersi, che tipo di approccio utilizzare sul mercato, a quali strumenti finanziari puntare. È un problema comune a moltissime persone che dopo aver studiato una vita la materia poi si trova a non sapere bene dove mettere le mani quando le cose si fanno pratiche. L'ho notato molto spesso e altrettanto spesso moltissimi studenti usciti dalle università con 110 e lode non hanno bene l'idea di come comportarsi in borsa. Questo non è un problema delle università, anzi, più si studia, più si parte da una posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri. Ma un conto è la pole position, un conto è la gara vera e propria. Il mercato è un'altra cosa. Sergio se ne rende conto in fretta e dopo qualche tentativo lascia perdere. L'idea di investire non gli sembra più tanto buona. Non ci pensa più, accantona i sogni di gloria e torna a rifugiarsi nella sua routine. La verità tuttavia è che una volta che abbiamo in testa una certa idea, quella vive di vita propria, si muove, cresce e in qualche modo torna a darci fastidio. E a dare fastidio alla tranquillità di Sergio, senza saperlo, sono stato io. Mi ha conosciuto attraverso internet e dopo qualche tempo ha deciso di acquistare il mio corso. Partendo da delle basi tecniche già acquisite, è riuscito a seguirlo senza difficoltà, ma non si aspettava di imparare anche qualcosa in più, e quel qualcosa in più gli ha cambiato la vita. Sergio ha finalmente esempi pratici. E non si tratta di video su YouTube, magari vecchi di qualche mese, di qualche santone del guru che ti dice cosa devi fare. Si tratta di esperienze concrete e vere. Come faccio a dirlo? Beh, perché sono le mie esperienze. Oltre ad arricchire il suo bagaglio di conoscenze tecniche e teoriche, il mio corso gli ha permesso di vedere esattamente come opero io. I movimenti che faccio durante la giornata, le situazioni di studio, quelle di tranquillità, quelle frenetiche, i momenti difficili e i momenti di soddisfazione. Tutto con il mio conto vero, con i miei soldi veri, con cifre vere, indicazioni precise e semplici. Per Sergio cambia tutto. Per una vita ha sempre visto la finanza e l'economia come una serie astratta di formule, polverose pagine di libri anacronistici. Dopo il mio corso ha trovato la parte materiale di tutto ciò. Ora Sergio vive una vita più serena di prima e si è tolto degli sfizi importanti. Con le sue capacità potrebbe anche decidere un giorno di fare trading in modo professionale, come occupazione principale. Ci sta pensando, ha tutto il tempo che vuole. Il trading, secondo i miei modelli, gli ha dato una tranquillità che prima non aveva, e questa per me è una soddisfazione personale immensa. 3. Sara. Già avviata nel trading, vuole migliorarsi e utilizzare strumenti più avanzati. L'ordalia è un'antica pratica giuridica, secondo quale l'innocenza o la colpevolezza dell'accusato venivano determinate sottoponendolo a una prova dolorosa o a un duello. La determinazione dell'innocenza derivava dal completamento della prova senza subire danni, oppure dalla vittoria nel duello. Sara, per descrivermi la sua esperienza nel trading, dopo anni di piccoli investimenti sul mercato, mi parlava di ordalia. Mi diceva che aveva sentito quella parola tanti anni prima da una sua amica, che la inseriva sempre nelle frasi. Beh, immagino che fosse un po' forzata come cosa. E Sara decise di riprendere questa parola, vagamente oscura, per dirmi che ogni volta che investiva qualcosa, nonostante qualche profitto soddisfacente qua e là, era un'ordalia. Era insomma affidare i propri soldi al fato, lasciando che forze superiori decidessero al posto suo il successo o meno della sua decisione. Se andava bene, era fortuna, se andava male, era sfortuna. Quando Sara si affidò a me, non servì neanche dirle che fortuna e sfortuna non esistono nel trading. Vincere 10.000 euro con un gratta e vinci è un colpo di fortuna. Fare profitto nel tempo in modo costante è lavoro e studio, in qualunque campo. Sara lo sapeva e per questo motivo voleva passare al livello successivo. Nonostante non avesse una grande urgenza, voleva provare a fare un passo un po' più in là e piano piano vivere solo lavorando con il trading. Allora consigliai a Sara delle azioni specifiche da fare in maniera amichevole. Ma siccome voleva approfondire ancora di più le sue conoscenze, si iscrisse ai miei corsi, modificando poi il suo stile di vita così che la sua routine fosse quanto più possibile simile alla mia. Svegliarsi la mattina, controllare le notizie, approcciarsi al mercato in modo certo. Inoltre Sara iniziò a utilizzare strumenti più avanzati, book di negoziazione a 20 livelli, order flow, e tutto questo divenne il suo pane quotidiano. E adesso? Beh, Sara è una trader professionista, incassa ogni lunedì i profitti della settimana precedente, lavorando sui 7 giorni sempre con la stessa quota. Ha applicato il metodo Serafini e sono contento che quel sistema l'abbia resa più felice. Fare trading in modo serio, qual è il problema? Bella domanda, me la sono posta da solo, ma bisogna ammetterlo, è una bella domanda. Non solo, per trovare la risposta corretta potrei stare a parlare qui per settimane, riempire queste pagine bianche di parole, numeri ed esempi. Ecco, si potrebbe fare un libro intero solo su questa domanda e su quelle che potrebbero essere tutte le risposte corrette. Cercherò quindi di toccare l'argomento solo in modo essenziale, scrivendoti i problemi, per me principali, di chi intende fare trading in modo serio per lunghi periodi di tempo. Dividerei la questione in due parti. Da un lato c'è il problema pratico e da un lato c'è il problema psicologico, che poi si riflette inevitabilmente nella sfera pratica. Per prima cosa i trader, dopo le prime informazioni base e magari i primi piccoli guadagni fatti se va bene, pensano che le loro poche conoscenze acquisite da qualche parte siano sufficienti. Non è così. Fare questo lavoro in modo quotidiano, con un profitto che ti possa permettere di vivere bene, significa avere una preparazione che spesso non è neanche immaginabile dai novizi. Occorre un modo di vivere specifico, fare sacrifici riguardo al proprio tempo libero, dedicare anima e corpo al miglioramento personale e delle proprie conoscenze per fare sempre meglio. Ma tantissime persone non sono disposte a farlo e questo è un problema per loro insormontabile. Il problema più grave però è quello più strisciante, quello più difficile da intercettare. Sicuramente è quello psicologico. L'uomo di base è avido, non ha voglia di lavorare. In Italia poi viviamo a stretto contatto ogni giorno con brutte storie di persone che si sono rovinate con il gioco d'azzardo, che è una vera e propria tassa sui sogni. Visto che i dati ci dicono che gli italiani spendono in modo ossessivo nel gioco di azzardo, possiamo capire bene lo stato d'animo delle persone. Vogliono tutti il tutto e subito. Vogliono arricchirsi in una notte, senza far fatica, senza lavorare, senza sacrifici. Vogliono fare le cose che vogliono fare i ricchi e quindi buttano via i soldi sperando di vincere. Le persone, insomma, hanno il desiderio di diventare ricche, ma noi qui ragioniamo in modo diverso. Se segui il mio metodo, devi metterti in testa una cosa. Per noi diventare ricchi è un obiettivo, non un desiderio. Ogni giorno della nostra vita lavoriamo e applichiamo un determinato sistema per raggiungere quell'obiettivo, andandoci sempre più vicino. Le persone che non capiscono tutto ciò sono tendenzialmente le stesse che poi non mettono lo stop loss. Non capiscono che il trading è un lavoro, non un gioco. Quando io facevo i miei primi guadagni importanti, gli abitanti del paese mi dicevano che ero fortunato. Anche quando giocavo saltuariamente a Texas Hold'em a Vicenza, guadagnando ad ogni partita, mi dicevano che ero fortunato. Quando le persone ti dicono così, capisci che la gente troppo spesso non si impegna nemmeno per un attimo, per capire e cercare di migliorarsi. In certe cose, quando non puoi trovare un metodo o un sistema per stringere il più possibile i margini di errore, ti ci devi allontanare. Io, per esempio, non ho mai messo un soldo alla roulette. E quindi si opera solo di convinzioni, facendo errori. Se sei convinto che il mercato vada in una determinata direzione, poi insisti malamente in quella direzione. Sposti lo stop loss finché non hai più niente da spostare. Poi a volte mi scrivono e io cerco di aiutare tutti, ma chi vuole tornare a 100.000 euro di capitale dopo che ha perso tutto, ha ben poco da fare. Se sei già morto finanziariamente, solo un miracolo può farti resuscitare. Ogni tanto in carriera qualche miracolo mi è scappato, ma i miracoli non si fanno tutti i giorni. Non diventare mai autolesionista, non aggravare la situazione precedente, concentrati sul rischio prima di concentrarti sui soldi. Impara prima di tutto a calcolare il rischio. La mia soluzione. I segreti principali sono 4. Il primo è il motivo per cui hai acquistato questo libro e per cui spero seguirai il mio corso ad hoc. Imparare a utilizzare quotidianamente il book di negoziazione. Tra poco vedremo nel dettaglio che cosa significa e perché capire il book significa molto spesso capire il mercato. Gli altri 3 segreti del mio metodo sono questi. Stop loss molto stretti. Ne abbiamo già parlato a fondo, ma non basta. È la cosa più difficile da far accettare alla maggior parte delle persone che ho aiutato e assistito per diventare trader migliori. Ci vuole pazienza. Il guadagno principale sta nel non perdere. Osservazione. Cercare di catturare i piccoli particolari. Vedi delle cose sul book che ti fanno capire alcune situazioni. Un approccio chirurgico. Un cecchino che aspetta ore per sparare. È questa l'immagine che devi metterti in testa. Il cecchino aspetta anche 6 ore se serve, solo per sparare un singolo proiettile. Ti tuffi solo se il mare si calma. Se lo fai quando c'è burrasca, sei morto. Valutazione del rischio. Ogni volta che entri, ti esponi a un rischio. Il rischio non può essere eliminato. Non si può portare a zero il rischio. Mai. Devi cercare, tuttavia, di ridurlo il più possibile. Bisogna eliminare l'approccio emozionale, tipico del trader fai da te, inesperto, che magari appena guadagna una briciola ritira tutto per paura. E invece la verità più grande è l'esatto opposto. La velocità di movimento deve essere sullo stop e non sui guadagni. La mia storia. Pochi sono abbastanza grandi da poter cambiare il corso della storia, ma ciascuno di noi può cambiare una piccola parte delle cose, e con la somma di tutte quelle azioni verrà scritta la storia di questa generazione. Ci sono coloro che guardano le cose come sono e si chiedono perché. Io sogno cose che non ci sono mai state e mi chiedo perché no. Bobby Kennedy. 1. Il tavolo di marmo. Un'intervista alla mia carta d'identità rivelerebbe come io, Paolo Serafini, sia nato nel 61 nell'umida e palustre Cavarzere, cittadina di 12.000 abitanti in provincia di Venezia. La carta d'identità all'ipotetico intervistatore direbbe questo. Potrebbe aggiungere la mia altezza, la mia nazionalità, lo stato civile, forse qualche segno particolare, e tutto sommato sarebbe un riassunto di informazioni plausibile, ma forse non vero. O meglio, vero in teoria, ma non completamente nella pratica. Che poi un po' quello che succede nel trading. Puoi fare le scuole che vuoi, puoi prepararti una vita, ma poi una mattina ti svegli e il tuo lavoro ti impone di metterti davanti uno schermo e fare soldi. E lì puoi applicare tutte le verità che vuoi, quelle apprese nei manuali dei più grandi luminari dell'economia e della finanza, ma scopriresti, nel giro di qualche minuto, che la realtà dei fatti si muove a una velocità diversa. Che le verità dell'esperienza reale sono celate a chi guarda la vita solo attraverso le polverose pagine della teoria. La teoria dice che Paolo Serafini è nato nel 61. L'esperienza dice che Paolo, questo Paolo, è nato in realtà 4 anni dopo, sempre a Cavarzere, in un pomeriggio come tanti altri, ma non in un ospedale, bensì nella cucina di casa mia. Ero un bimbo iperattivo, da quello che raccontano i più informati. Io non posso certo ricordarlo, ma posso intuirlo, dato che la prima memoria appartiene proprio a quel pomeriggio. Avevo 4 anni. In quel periodo ero affascinato da tutto ciò che era stampato su un foglio. Non ero ancora a caccia di numeri e di percentuali, ma il mio lato da cacciatore era già bello attivo. Ero in cucina. E per qualche motivo sullo scaffale più alto della cucina c'era un libro che sentivo di dover leggere a tutti i costi. Ora io non ricordo esattamente che libro fosse, neanche perché stava in cucina, lassù, in alto. Potrebbe essere stato qualche fumetto tipo Diabolik. In ogni caso, nella mia testa, prendere quel volumetto e aprirlo era una questione di vita o di morte. Purtroppo per me e per la mia famiglia, quell'avventura di pochi secondi sarebbe diventata veramente una questione di vita o di morte, qualcosa che avrebbe influenzato tutta la mia vita e che avrebbe reso un inferno buona parte della mia infanzia. Io, piccolo Paolo Serafini, 4 anni, avevo lo sguardo fisso su quello scaffale. Mi guardai intorno. Presi ovviamente una sedia. Era lo strumento giusto per la missione. Ci salii sopra, ma non bastava. Ancora troppo alto. Valeva la pena continuare la mia piccola folle avventura? Nella mia testa, ai tempi, non c'era alcun dubbio. Paolo, su, devi arrivare a quel libro. Avanti, insisti. Abbiamo già spostato la sedia. Non possiamo mollare ora. Le parole del mio cervello sembravano parecchio sensate. Ma ormai ero salito sulla sedia, tanto vale provarci ancora un po'. Male che vada, cado per terra, ma non muore nessuno, no? Allora io, piccolo Paolo di 4 anni, ecco che allungai il braccio e con una mano mi tenni aggrappato allo scaffale un po' più in basso rispetto a quello della mia destinazione. Sembrava reggere, nessun pericolo in vista. Andai avanti, allungai anche l'altro braccio ed ero ben aggrappato. Sentivo un po' di fastidio alle mani, ma rimani sorpreso nell'essere riuscito ad abbozzare quel rudimentale esercizio olimpico. Il libro era vicino, o forse era un fumetto, o qualsiasi altra cosa. Che importa? Ero lì. Allungai la mano destra, lo toccai, lo presi, e finalmente c'ero. Lasciai la presa, finalmente. Però qualcosa andò storto. Si fece tutto buio in un attimo, dopo quel botto. Tut! un tud sordo, fortissimo. Il mio corpo di 4 anni era caduto all'indietro, la schiena era impattata sopra il tavolo di marmo, al centro della cucina. Tud, e sono per terra. Riaprii gli occhi, ma stavo male, non riuscivo a respirare. Arrivò mia madre, mi vide per terra, ma non capì che cosa stesse accadendo. Io non potevo spiegare perché non riuscivo a riprendere fiato. Stavo affogando nel mio stesso corpo. Mamma chiamò aiuto, chiamò il dottore, era vicino a me, ma io ero solo, solo con il mio annaspare, solo con la mia imminente fine. A un certo punto però ci riesco. L'ossigeno tornò nei polmoni. Ero riuscito a tornare a galla, almeno un po'. Mia madre, sollevata e furiosa, mi abbracciò e mi sgridò con tutta la voce che aveva in corpo. Aveva capito cosa avessi fatto. Forse, per quanto io ne sappia, avevo pure il libretto ancora stretto nella mano destra. Non ci feci caso. La mia priorità in quei momenti era tornare a respirare. Arrivò poco dopo il dottore, mi diede una controllata, ascoltò i respiri, mi domandò come stavo, guardò la schiena. Disse che era qualcosa di passeggero. Sembrava qualcosa che sarebbe finita lì. Una brutta botta, un incidente domestico. Dopo qualche anno ci avrei scherzato sopra. Magari i miei genitori ai pranzi di Natale lo avrebbero usato come aneddoto per far capire che razza di scavezzacollo ero. O almeno era quello che pensavamo. Non sapevo ancora il motivo, ma qualche ora dopo l'incidente cominciai a gonfiarmi. Mi gonfiavo come un gavettone, mi gonfiavo in continuazione, sempre di più. Non c'era modo di far diminuire il gonfiore. Passavano i giorni ed ero sempre più gonfio. Il dottore pensava a qualche zuffa fra me e mio fratello, ma era sempre più chiaro che non era un litigio fra fratellini. Diventavo sempre più pesante. Mi mandarono in ospedale. Capirono che trattenevo i liquidi. Non era ancora chiaro il motivo, ma facendo le analisi delle mie urine scoprirono che era presente troppa albumina. L'albumina è una proteina importante per l'organismo, che in casi normali non dovrebbe essere una parola conosciuta da un bambino di 4 anni. Se presente in quantità eccessiva nelle urine, significa che c'è un problema rilevante a livello dei reni. Nel mio caso, un problema che aveva un nome ben preciso: nefrosi lipoidea. Altre due parole che nella normalità dovrebbero essere ben lontane dal vocabolario di un bambino. Sarà una malattia congenita? Non proprio. Era stata colpa di quel libro, dell'altezza e di quella dannata curiosità. Il mio corpicino, cadendo dall'alto, era atterrato male, esattamente con la parte bassa della schiena, sul durissimo tavolo di marmo. L'urto era localizzato proprio nella zona dei reni. In qualche modo la botta aveva innescato il processo infiammatorio che aveva causato la nefrosi. Quell'episodio fu l'inizio della mia battaglia più lunga e più grande. Quando mi chiedono come faccio a rimanere così freddo nel mio lavoro, anche quando si tratta di fare trading con budget di centinaia di migliaia di euro, non è solo per l'esperienza, non è solo per la conoscenza della materia. Io, il mostro più grande, l'ho affrontato quando avevo 4 anni. Lì iniziò la mia storia, con buona pace della carta d'identità.